Prima di iniziare la nostra riflessione, mi sia consentito di rivolgere un appello a quei nostri affezionati visitatori e a quelle nostre affezionate visitatrici che, credendo di farci un favore, cliccano ripetutamente sugli articoli o sugli audio che vengono pubblicati in questo sito per accrescere il numero delle visite. Io vi ringrazio per il pensiero gentile, ma devo pregarvi di non farlo, di non farlo più, di non farla più questa operazione, certamente molto generosa da parte vostra, ma di non farla perché, dato che il contatore delle visite registra ogni singola attivazione di audio o di lettura, se io avessi voluto a quest'ora avrei raggiunto quota 1 milione o forse più di visite in 13 anni circa di vita di questo sito. Penso che sia molto evidente quello che vi sto dicendo. Il contatore che voi stessi potete vedere sul lato destro in basso del sito mi serve per conoscere il flusso reale e non il flusso amplificato o pompato dei visitatori. Al momento il contatore segna più di 130.000 visite a partire dal 2012-2013. Se anche leviamo 30.000 visite, diciamo non reali, ma dovute, diciamo così, alla eccessiva generosità di certi nostri amici visitatori, per me l'aver raggiunto 100.000 visitatori o più di 100.000 visitatori in 13 o 14 anni è un risultato enorme, è davvero insperato. Non avrei mai immaginato di poter. Mi sarei accontentato anche della metà di questa cifra. È un risultato veramente eccezionale, ed è un risultato dovuto solo alla divina generosità. Anche se io non so se la mia produzione abbia prodotto, diciamo, per i visitatori più vantaggi o più danni. Questo non lo so. Ecco, grazie comunque del vostro pensiero, della vostra gentilezza, del modo in cui mi seguite, anche se il gruppo storico, il gruppo di quelli che mi segue con ammirevole, diciamo così, costanza nel tempo, diciamo, è un gruppo, insomma, piuttosto ridotto, relativamente ridotto di persone. Si potrà aggirare intorno alle 25, 30, massimo 40 unità, immagino io. Però poi capite che la gente va sul web a trovare determinati temi, fra i vari temi che scorrono, no, su Google, ci sono anche quelle di cui tratto io, ed ecco come si spiega un po' l'afflusso notevole di visitatori. Ecco, va bene. Ciò detto, veniamo al tema odierno, il femminicidio, che è un tema molto, molto delicato, ma proprio per questo da trattare in modi, a mio avviso, meno disinvolti e scontati di quelli generalmente adottati nel quadro del cosiddetto pensiero unico del politicamente corretto contemporanei. Alcuni filosofi considerano il femminicidio come la conseguenza più grave di una mentalità patriarcale completamente chiusa all'emancipazione della donna e alla possibilità che essa esplichi pienamente la sua libertà personale. Questo Quindi, in tal senso, sostengono alcuni filosofi, non tutti naturalmente, la cosiddetta violenza di genere non sarebbe un fenomeno occasionale, non sarebbe un delitto contro la persona in genere, come può essere un uomo adulto, un bambino, un neonato, un vecchio, non un delitto generico, ma un delitto specifico, un delitto cioè contro la donna in quanto tale, in quanto donna e non solo in quanto persona. La violenza di genere, come la si suole chiamare, la violenza di genere cioè sarebbe il più deleterio effetto strutturale del sistema storico di potere e delle relazioni umane. Questo dice per esempio una filosofa femminista come Adriana Cavarero, la quale osserva come storicamente il corpo femminile sia percepito da una parte come un corpo debole, dall'altra come un corpo proprio per questo particolarmente appetibile, facile oggetto di conquista maschile, di sopraffazione maschile, tanto nel privato quanto nel pubblico, specialmente in contesti di guerra. Questa filosofa non prova minimamente ad immaginare che la debolezza femminile non è scissa in realtà, non è separata dalla sua sensualità, dalla sua bellezza estetica, dalle sue movenze fisiche, gestuali, dal suo sguardo, dal suo modo di parlare, di esprimersi, di ragionare, e non prova minimamente ad immaginare questa filosofa che tutto questo sia strettamente connesso alla tendenziale debolezza costituzionale della donna. In essa però possa essere stato usato storicamente e continui ad essere usato da parte della stessa donna come una potente e spesso astuta leva di potere nei confronti del maschio in generale, il quale non è meno astuto della donna, ma neppure necessariamente, diciamo così, più astuto. Ma qui non sto più astuto e più malizioso, ecco. Ma qui non sto cercando di negare una certa subordinazione storica, o se si vuole una netta trascorsa subordinazione storica femminile al volere del maschio, anche se questo non implica necessariamente che nella storia dell'umanità i soggetti di sesso maschile abbiano compiuto atti e opere più importanti e significative di quelli compiuti da soggetti di sesso femminile, o siano stati protagonisti esclusivi degli eventi più grandiosi della storia umana. Sto cercando solo di dire che se ci mettiamo ad esaminare con la lente di ingrandimento certi processi storico, politici o culturali di primaria importanza, avremmo buone probabilità di scoprire come le donne, sia pure a volte in forme non troppo appariscenti, abbiano contribuito in misura notevole insieme ai maschi o più dei maschi alla loro realizzazione. D'altra parte è vero quel che rileva il filosofo Umberto Galimberti, nell'evidenziare come la graduale emancipazione femminile e la crescente possibilità per le donne di esercitare in modo sempre più libero il proprio volere abbiano finito per produrre una certa o una notevole insicurezza in buona parte del mondo maschile, donde la tendenza di quest'ultimo a reagire con violenza proprio nel tentativo di riaffermare la propria identità in rapporto al modo sempre più spregiudicato di pensare e di agire della donna. Però quel che anche Galimberti manca di osservare, a parer mio, è che non sempre l'uomo ricorre alla violenza per il fatto di non disporre più del tradizionale rapporto di dominio e possesso nei confronti della donna, per cui al rifiuto e alla rivendicazione della propria libertà da parte della donna nei confronti del maschio, quest'ultimo risponderebbe non essendo più capace di affrontare razionalmente il rifiuto femminile o la libera scelta femminile, il maschio risponderebbe con la violenza. No, non è sempre così. Non è solo questione di parità rivendicata dalla donna nei confronti dell'uomo. Quello che certi filosofi femministi o comunque, diciamo così eufemisticamente, molto generosi, in realtà molto conformisticamente, molto ruffianamente, è vero, verso l'universo femminile, come Galimberti o lo psicologo Massimo Recalcati, non ritengono di evidenziare, filosofi e psicologi come quelli citati, non ritengono di evidenziare, quantomeno in senso ipotetico, è che sempre più frequentemente le donne, incoraggiate, sollecitate da un andazzo mediatico senza scrupoli e senza limiti e da una complessiva evoluzione sociale sempre più priva di remore morali e religiose, le donne vengono assumendo verso i maschi atteggiamenti talmente scorretti. Non sto parlando di tutte le donne, ma in misura sempre crescente, le donne vengono assumendo spesso verso i maschi atteggiamenti talmente scorretti, provocatori, offensivi e quant'altro da rendere inevitabile, a meno che non si voglia per ragionare e vivere nel paese, diciamo così, delle fiabe, è vero, nel paese delle fiabe, vengono assumendo questi atteggiamenti pesantemente offensivi nei confronti di maschi non necessariamente autoritari, prepotenti, vessatori, di maschi talvolta perfettamente tranquilli, perfettamente equilibrati, e atteggiamenti talmente scorretti, provocatori, offensivi da rendere inevitabile una reazione più o meno violenta di quest'ultimi. Io vorrei vedere Galimberti o Recalcati alle prese con donne reiteratamente e ossessivamente votate all'insulto facile e gratuito alle inclinazioni anche, ma non solo sessuali, più trasgressive e abiette, alla menzogna più sistematica e spudorata. Vorrei vederli questi grandi sapienti del ventunesimo secolo. E vorrei vedere anche magistrati, donne, certe giuriste e certi giuristi femministi. Li vorrei vedere in certi drammatici frangenti di vita familiare o in determinati contesti relazionali. Li vorrei proprio vedere e li vorrei proprio mettere alla prova. Non è che se una donna non alza le mani, allora può dire e fare tutto quello che le passa per la testa e può mettersi ad urlare, a ferire pesantemente la dignità e l'onorabilità del partner, può mettersi a calpestare per puro capriccio o spirito di ingiustificata vendetta o per motivi puramente umorali, per capriccio, per dispetto, eccetera, eccetera, o spirito di ingiustificata vendetta, come per esempio anche nel caso di alcune giornaliste, di alcune magistrate donne di mia conoscenza, può mettersi a calpestare i sacrosanti diritti di determinati uomini e donne. Anche questo, anche tutto questo è violenza, eh? Non soltanto lo schiaffo, il maltrattamento fisico, oppure l'uccisione violenta, anche questo è violenza. E se certe donne non alzano le mani in tante occasioni, non è perché sarebbero per natura più pacifiche degli uomini, non è certo per buona educazione o spirito di carità, ma solo perché sanno che rischierebbero di venire sfigurate a vita oppure di venire facilmente perseguite dalla legge, nonostante tutte le protezioni sociali e istituzionali di cui esse possono godere. Io personalmente ho fatto esperienze, e l'esperienza personale per certe cose conta molto più di certe teorizzazioni apparentemente dotte e originali. Io ho fatto esperienza di donne al volante dare in escandescenza e fare segni volgarissimi verso automobilisti di entrambi i sessi, rei semplicemente, secondo queste donne, di non aver dato loro una precedenza che non andava data. Ho visto badanti donne comportarsi in casa di altri come fossero a casa loro, mettersi ad inveire contro il padrone di casa in presenza dei suoi familiari solo per avere egli loro raccomandato di fare spesa solo in determinati negozi o supermercati e non in altri. Sì, io sono venuto a sapere da fonte ultrasicura di una domestica che pretendeva di trasformare la casa presso cui prestava lavoro in un bordello, sì, in un bordello, e di frequentare nei suoi momenti di libertà lavorativa personaggi non di dubbia moralità, ma di inequivocabile immoralità. E infine, di sfasciare addirittura la famiglia che l'aveva ospitata e assunta. E ho detto pretendeva questa signora di... come si chiamava? Non mi ricordo. E ho detto pretendeva questa signora di Dubno, se non vado errato, sì, di Dubno, fino al punto di scagliarsi con inaudita violenza verbale verso il padrone di casa, reo di non tollerare più la sua sfacciata immoralità, la sua natura menzognera, la sua disonestà. La sua disonestà sistematica. Ah, signora. Ora. Sì, la sua disonestà umana e professionale. Si viene a sapere anche spesso e volentieri da giornali, da cronache, da fatti che si vivono anche personalmente, si viene a sapere di donne adultere che non si limitano ad avere storie con questo e quello, ma che ostentano addirittura, e fanno peggio di certi uomini adulteri, fanno peggio. Che ostentano addirittura il proprio disprezzo per il proprio partner e teorizzano la facoltà di pensare, dire e fare qualunque cosa. Sono tutte dinamiche che piaccia o non piaccia ai filosofi, alle filosofe, agli psicologi che abbiamo nominato fin qui e a tanti altri esponenti della cultura nazionale e internazionale, sono tutte dinamiche che veicolano cariche enormi, cariche esplosive di violenza. Ma i coraggiosi filosofi del nostro tempo sostengono conformisticamente in una società globale in cui è certo ammesso il dissenso, purché sia un dissenso socialmente diffuso e condiviso, che quelle dinamiche dimostrano solo l'immaturità maschile, l'incapacità maschile di confrontarsi con l'universo femminile. Certo, gli uomini altamente razionali, gli uomini più saggi, gli uomini più esercitati, diciamo così, nel controllo della propria emotività, fanno di tutto e sanno fare di tutto per frenare e inibire le proprie pulsioni aggressive, per non alzare le mani, per non ferire la dignità di alcuno e delle donne in particolare. E specialmente nei rapporti di coppia sarebbe auspicabile che gli uomini, in presenza di un rapporto ormai logoro o già inizialmente privo di autenticità, si limitassero a dare il ben servito alle loro, diciamo, donne, alle loro compagne, magari anche urlando, no? Comprensibilmente, ma restando sempre lontani, ecco, dal commettere sciocchezze omicidarie, perché poi non sono solo delitti, sono anche a ben vedere delle sciocchezze omicidarie. Basterebbe dire: ma vai a vivere la tua vita stolta, disonesta, dissoluta, da un'altra parte. Sparisci da questa casa che non è tua, o dalla mia vista che non ti appartiene, e tutto potrebbe risolversi così. E bisognerebbe fare così prima che poi sia troppo tardi, prima che poi l'esasperazione giunga a un livello tale da indurti a fare appunto delle sciocchezze. Ma se poi succede qualcosa di brutto, di irrazionale, di sconvolgente, come purtroppo spesso, come succede sempre più spesso, Non si può necessariamente, no, non si può necessariamente parlare di anomalia, di abnormità, di patologia. Questi termini riguardano invece tutti i casi di conclamata follia, di comprovata e gratuita attitudine manesca o violenta, come, lasciamo, non esemplifichiamo, violenta, a relazionarsi con il prossimo in generale. Bisognerebbe capire che sussistono elementari meccanismi psichici che, ove sostenuti da riserve adeguate di forza fisica, non risulta possibile governare in qualunque circostanza e non si daranno mai leggi talmente repressive da costringere i più inclini alla violenza a desistere, dal compimento di un pur efferato delitto contro una donna, spesso, filosofi e sociologi si ostinano a negare implicitamente ed erroneamente che, per quanto riguarda l'universo umano, natura e storia, pur sussistendo tra essi un rapporto di interdipendenza, sono e restano pur sempre aspetti o momenti distinti dell'essere umano, e che ciò che è naturale non potrà mai essere ridotto completamente a storia. Non so se mi sono spiegato. L'evoluzione femminile, come d'altra parte, anche se in modi diversi, la stessa evoluzione maschile, perché non è che si evolve solo, si evolve anche l'uomo, ci mancherebbe altro. Ma l'evoluzione femminile è un dato storico innegabile. Ma questo non significa affatto che uomo e donna, per quanto soggetti a modelli relazionali immutevoli e a rapporti di forza storicamente variabili, non conservino nel tempo strutture e necessità psichiche naturali diverse che andrebbero soddisfatte con una reale capacità di discernimento e con un modo di esercitare la propria libertà con un modo più ragionevole e razionale di esercitare la propria libertà di quanto generalmente non accada, tanto in campo maschile quanto in campo femminile. Ne appare più intelligente e moralmente proficua la corrente di pensiero volta a ritenere la violenza di genere contro la donna diversa e più grave della violenza contro la persona in genere, e la violenza dell'uomo contro la donna più grave di quelle esercitate in modi e forme specifiche dalla donna contro l'uomo. Questo equivale ad una vera e propria ideologizzazione del diritto ad un sopruso che si vorrebbe legalizzare, se proprio si volesse creare una gerarchia di priorità. Al primo posto bisognerebbe mettere l'embrione e il neonato, poi il bambino incapace di ragionevole difesa, poi i vecchi malati o malandati, insieme a tutti i portatori di disabilità, poi poi i soggetti maschili e femminili costituzionalmente non dotati di sufficienti possibilità fisiche di difesa, poi le donne e infine gli uomini. Questa è una gerarchia più vicina a criteri di obiettività, se proprio si volesse creare una gerarchia di priorità. Ma l'omicidio è omicidio sempre, è in misura ugualmente grave, perché dovunque ci sia un essere umano, uomo, donna, vecchio, bambino, c'è una persona, il reato è contro la persona. È chiaro, questo è il principio. Questo è il principio. Io non spiego adesso i motivi, non mi soffermo sui motivi di questa gerarchia, perché, insomma, presumo che siano ovvi per tutti, dovrebbero essere ovvi per tutti, e se non lo sono, pazienza, vuol dire che io non ho problemi. Problemi, i problemi ritengo proprio che siano o sarebbero di coloro che non lo capiscono. Oggi è dominante sul piano istituzionale non più un dominio culturale maschilista, bensì in misura crescente, bisogna dire, bisogna riconoscere, un dominio culturale femminista, e femminista persino nelle forme meno esasperate, più misurate, in cui esso venga manifestandosi. Alla lunga, tale dominio maggioritario rischia di creare problemi molto seri, che si capisca o non si capisca, rischia di creare problemi molto seri all'ulteriore sviluppo storico della società e della civiltà umana, proprio mentre la stessa Chiesa Cattolica, per paura di apparire impopolare, sembra guardarsi bene in questo periodo storico dallo stigmatizzare la superficialità, la vacuità, gli eccessi e le degenerazioni di certo sempre più diffuso costume femminile. Diceva Platone che quando un popolo esercita la propria libertà in modo sempre più arbitrario, la sua libertà a un certo punto si trasforma in dominio, e ogni dominio, ogni dittatura finisce per annientare persino le libertà più elementari degli esseri umani è lo spirito stesso di un sistema democratico. Questo diceva Platone. Naturalmente Platone, come tanti altri filosofi, si può contestare, ma questo diceva Platone, che è un grande filosofo della storia del pensiero e della storia dell'umanità. Il femminicidio non è solo il sintomo di una profonda crisi etica e culturale basata sul possesso, sul dominio e sulla negazione della libertà femminile, ma è anche la manifestazione di un conflitto, di un antagonismo, di una guerra sempre più arroventata tra i sessi, che alla lunga, come tutte le guerre, potrà generare solo incomunicabilità, odio, rovina e lutto nello scenario futuro della storia dell'umanità. I cristiani, per non errare, non devono fare altro che guardare alla donna più umile e potente, più libera e responsabile, più anticonformista e più fedele alla volontà divina che la storia umana abbia mai avuto, abbia mai conosciuto. Alla donna più emancipata e coraggiosa, ma anche più disciplinata e coerente del genere umano. Non devono fare altro che guardare a Maria di Nazaret, alla Madre di Dio e alla Madre di ognuno di noi. Diceva il pensatore cristiano russo Vladimir Soloviev: la vera vocazione di uomo e donna non è annullare l'altro né dominarlo, ma elevarsi insieme verso l'immagine divina che ciascuno porta in sé. Questa, e non altra, è la più importante legge dell'amore.